fare grandi cose. Martedì abbiamo parlato sulla fede, sulla guarigione, e abbiamo visto che l'inizio, l'accensione, come dire, di questo processo l'ha compiuta Gesù, ma poi va attivata da noi. E ho fatto un esempio, quello dice quando uno deve accendere il gas, no? E cioè, tu devi dare l'input della scintilla, il gas viene fornito e poi produce il fuoco. Se noi diamo il nostro contributo, il nostro contributo è di fiducia, cioè siamo noi che dobbiamo, io scelgo di credere o non credere, io scelgo di fare un passo di fede o non fare un passo di fede. Quindi ecco perché dice l'uomo non ha giustificazione, perché basta il creato per glorificare il Signore. Cioè basta guardare il creato, non c'è bisogno di altro. C'è un passo della Bibbia che dice così, che l'uomo non ha giustificazione perché non crede in Dio. Perché se tu guardi la creazione, tutto quello che è il creato, devi solo, ti viene solo una cosa, di glorificare il nome di Gesù Cristo. È vero o no? Lode Gesù Cristo. Perché è meraviglioso quello che ha fatto il Signore. È grandioso. Gloria a Gesù Cristo. Andiamo in Atti 2, versetto 42. Sì, versetto 42. Puoi abbassare come hai fatto l'altra volta, che hai abbassato questa, che cos'è? Una domanda, ma quelle casse funzionano? Andiamo dal versetto 37. Ora essi udite queste cose furono compunte nel cuore. Pietro predicò. Ci fu la predicazione di Pietro. Alleluia. E continua. Dice, ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per tutti quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore. Guarda qual è il frutto. Il frutto, perché c'è un frutto poi che noi possiamo provare. C'è un frutto. Timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune. Stavano insieme. Erano partiti mettendo in pratica quello che è l'indirizzo di Gesù. Questa è la prima chiesa. C'erano insieme, perseveranti, erano perseveranti. Secondo te che significa perseverante? Che significato ha? Che non facevano un incontro solo. Non erano, si vedevano un giorno solo e poi gli altri giorni, no. Erano perseveranti, quindi erano costanti, continuavano negli incontri, dice, negli insegnamenti, ad attendere agli insegnamenti, la comunione fraterna. Vedi? Quando si parla di insegnamento, noi durante la predicazione noi riceviamo la parola che è anche conoscenza, che è anche insegnamento. Nella nostra, diciamo, cultura, quando io parlo della nostra cultura di Chiesa, noi sino ad oggi non abbiamo attuato altro se non la predicazione. E attraverso la predicazione continua, con 3 culti a settimana, e poi non solo, tutti gli altri incontri, anche di preghiera, dove tutti i giorni, e poi qua fisicamente. Noi su questo punto lo stiamo attuando. La comunione fraterna. Comunione fraterna significa fratellanza, amicizia. Crescere in una comunione, dove Cristo e i suoi principi ci tengono uniti. Nient'altro, nient'altro. Dice, non abbiate altro debito fra di voi se non quello di amarvi in Cristo. O no? I principi sono i principi di Dio. È lo Spirito di Dio che ci fonda nell'insieme. Niente. Tutti gli altri interessi, quando verranno meno, si romperà la comunione. Se uno viene perché c'erano quelli che andavano a Gesù perché avevano ricevuto da mangiare. E il Signore glielo disse. Dice, voi mi venite dietro non per la parola, per gli insegnamenti, per la rivelazione. Dice, ma perché avete mangiato? Siete stati saziati nel vostro bisogno. E il Signore a loro disse una cosa: non adoperatevi per le cose che periscono, ma adoperatevi per le cose che non periscono. Cioè, non mettere il tuo cuore, la tua mente, o no, non ha detto così, ma per le cose che non periscono, perché Dio ha stabilito che gli provvede, apre le porte, dalle occasioni. E per certo che Egli ci darà tutto ciò che a noi serve. Se, per esempio, un bene ti potrebbe procurare un danno, no? Un bene economico, qualsiasi bene, tu pensi che Dio te lo darà? Dice, Signore, ho bisogno di un Ferrari. Ma se col Ferrari tu vai e ti schianti e ti uccidi, tu pensi che è nella volontà di Dio? Magari poi uno è arrabbiato e dice, ancora non ho ricevuto sto Ferrari, è da una vita che prego. No, uno potrebbe anche riceverlo. Con questo voglio dire, Dio e ci chiedete secondo la sua volontà. Egli darà tutto ciò che è secondo la sua volontà per noi. Quindi ci dobbiamo arrabbiare, dobbiamo chiedere ciò che a noi è buono. Poi c'è un altro esempio biblico dove il popolo nel deserto cercava la carne, cercava le cose di quando viveva in Egitto, quando era sotto la schiavitù, perché le cose nuove non lo soddisfavano. Perché? La natura umana, quella carnale, quella del peccato, crescendo, dominando, ha desiderio delle cose di questo tempo. E le cose di questo tempo consumano. E dice che Dio poi gli mandò, rispose alla preghiera, ma poi dice furono consumati dal loro stesso desiderio. Quindi ci sono anche desideri che possono consumarci. Lode Gesù Cristo. Dobbiamo stare attenti di fare ciò che Dio ha stabilito. Perché quando noi siamo nella volontà di Dio, sai cosa ci contraddistingue? Pace e gioia. Lo senti che sei nella sua volontà. Senti che stai compiendo quello che devi fare sotto la sua guida. Dice la comunione fraterna, che cos'è? È proprio questo, che possa crescere il sentimento di fratellanza, di fraternità. Lode Gesù Cristo. Tutto questo fondato nello Spirito di Dio, cioè chi alimenta questo è lo Spirito di Dio. E chi rappresenta le cose di Dio è la sua parola. La sua parola, nella sua parola c'è lo Spirito della vita. Se noi siamo legati dalla parola, la parola ci tiene uniti, quella parola ci tiene uniti. Se lo Spirito domina, di conseguenza c'è il perdono, la sopportazione, c'è l'amore. Perché se Dio ci alimenta, tu hai la forza e la capacità di sopportare chi prima non sopportavi, di perdonare come forse prima non perdonavi. E dobbiamo avere la vista, quella spirituale, proiettata nell'obiettivo della corona della vita, proiettata nel fare la sua volontà, la volontà di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Dice nel rompere il pane e nelle preghiere. In una comunione ancora più intima, nell'intimità di Dio. Gesù ci mostra quando la scrittura, quando rompe il pane, era nell'ultima cena, e egli dice ai suoi: ho grandemente desiderato consumare questa cena con voi. Cioè, come dire, un'unione col corpo come con Gesù. Gesù dice a Pietro: quando sarai convertito, converti i tuoi fratelli. Quello che io oggi faccio a voi, tu lo farai ad altri. Si prese un asciugatoio, una bacinella e cominciò a lavare i piedi dei fratelli. Sei disponibile a lavare i piedi dei tuoi fratelli? Cioè sei disponibile a dare una parola che consola, che indirizza il bene, che collega a Dio e non alle cose di questo mondo, che ti proietta nell'eternità, nello spirito, nel soprannaturale. In quella santa cena cosa disse Gesù quando prese il pane e il vino? Dice: questo pane rappresenta il mio corpo. Dice: se non mangiate, capitolo 6 di Giovanni, la mia carne, non bevete il mio sangue, non potete avere parte con me. Se in noi non c'è il desiderio di cibarci della parola, delle cose dello spirito, vuol dire che la nostra natura spirituale ha problemi, è inappetente. L'inappetenza non è una cosa normale, è una cosa anormale, anormale. Solitamente uno è inappetente quando abbonda nelle cose di fuori. Viene saziato dalle cose di questo tempo ed è troppo impegnato nelle cose di questo tempo. Dobbiamo stare attenti. Dice che il regno di Dio è preso dai violenti. Dice: i violenti se ne impadroniscono. Io ti consiglio, stabilisci un tempo nel rapporto con Dio. Un tempo per la preghiera, un tempo per servire. C'è un tempo. C'è il tempo del lavoro. Non c'è un tempo per lavoro. C'hai un tempo per la casa, c'hai un tempo per le cose tue, un tempo per le cose di Dio. Quello è l'investimento più grande, l'investimento migliore, quello dove il frutto, l'interesse è un interesse di vita in vita. Si moltiplica. L'interesse, il frutto è meraviglioso. Lode Gesù Cristo. Dice: nelle preghiere. La preghiera, fratelli, è una cosa fondamentale. Qua abbiamo visto quattro elementi, quattro pilastri. Ma non è solo questo, poi continua. La preghiera. Dice: erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento, la comunione fraterna, il rompere il pane, le preghiere, perseverante nelle preghiere. Vedi, nella conoscenza, nella comunione, nell'approfondimento e nella preghiera. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo imparare a pregare. Dobbiamo imparare a dare un tempo della nostra vita giornaliera, pochi minuti al giorno. Il fratello un giorno mi disse: basta un minimo, al di là di quello che noi possiamo fare insieme, ma personalmente con il Signore, tra preghiera, lettura, basta un minimo, meditazione, stare in comunione personalmente. Dice: se tu riesci a fare almeno un quarto d'ora al giorno, che cos'è un quarto d'ora? Che cos'è? 15 minuti? Di una giornata. Investita nelle cose di Dio, cioè personale però, non quello che stiamo facendo ora a livello comunitario, preghiera, servizio, no. Quello è di una ricarica personale, intima, tra preghiera, lettura, meditazione. Che cos'è? Eh? Lode Gesù Cristo. Io lo consiglio la mattina presto, la mattina. Appena uno si alza, prima di lavorare, prima di iniziare la giornata, è un consiglio. Dobbiamo imparare uno stile di vita, ma uno stile di vita che ci proietta e ci porta alla presenza di Dio, le sane abitudini. Io un giorno ho sempre cercato di insegnare nel lavoro le sane abitudini, un indirizzo, cercavo di formare persone affinché potessero portare frutto nel lavoro di questo mondo. Oggi sto vedendo che c'è bisogno. C'è bisogno di trovare, come dire, ordine nella propria vita, mettere ordine. Io dico questo, mettiamo ordine. Impariamo l'ordine. Ordine spirituale. E tutto il resto poi si sistema tutto. Metti ordine. Metti Gesù Cristo al primo posto. Tu vedi che poi diventa un regolatore su tutto, su tutta la vita, sul lavoro, sulla casa, sulla finanza, su tutto, sui rapporti. E gli sana. Dice, ogni anima era presa da timore. Guarda che cosa produce un sano, non paura, timore, il timore di Dio, cioè la riconoscenza. Il timore non è paura. Il timore è riconoscere. Riconoscere Dio. Sapere che tutto appartiene a Lui, sapere che la nostra vita dipende da Lui, sapere che il bene viene da Lui. Questo è il timore. E il timore ci mette i limiti, di non uscire fuori dai limiti. Il timore di Dio ti fa stare nella, come dire, nella carreggiata della vita, non ti fa andare, non ti fa sbandare. Il timore di Dio ti aiuta a condurre una vita retta, integra. È il timore di Dio che ci indirizza nella rettitudine e nell'integrità. Viene da Lui. Vedi? Guarda che cosa producono tutte queste cose. Timore. Che si diventa praticamente, come si strinse, qual è il frutto? Onore, integrità, rettitudine, lealtà, fedeltà. Dice, ma io non sono mai stato così, io non sono mai stato così. Maria Maddalena, una prostituta. Ed era una delle più fedeli a Gesù, liberata. Liberata è una delle più fedeli, perché chi ha vissuto, chi riconosce la grazia, chi riconosce di essere un peccatore in maniera profonda, riconosce la grazia ancora di più. Il problema è di chi si sente giusto, di chi si sente perfetto, di chi si sente che nella sua vita non ha mai fatto nulla di male, dice ma io non ho rubato, non ho ucciso, ma sono a posto. Non hai ucciso fisicamente, ma con le parole, con le azioni, magari hai ferito, hai ucciso. Hai distrutto. Dice, ma non ho mai rubato fisicamente. Hai rubato in altra maniera. Lode Gesù Cristo. Se noi andiamo a Lui, e cioè ci umiliamo. Quando noi andiamo alla presenza di Dio e ci umiliamo, significa nel vecchio patto l'adorazione veniva fatta con la prostrazione, cioè inginocchiamento, e il sacerdote si doveva prostrare. Quindi l'adorazione era vista come uno che si inginocchia, uno che si piega le ginocchia e che si prostra. Prostrarsi, sai che significa? Mai hai visto uno prostrato a terra? Proprio a terra, davanti a Dio, cioè con la faccia a terra, con il corpo a terra, riconoscendo la potenza di Dio, la deità di Dio. Inginocchiarsi significa piegare le ginocchia, umiliarsi, anche fisicamente. Qui magari non abbiamo lo spazio, il periodo è quello che è, le norme anti-Covid non ce lo permettono, ma a casa, quando siamo soli, pratichiamolo, da soli, senza che nessuno ci veda. Ci deve vedere Lui, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, Lui ci vede, annota, è Lui che dà la remunerazione. Quando noi diamo, è Lui che dà. Quando noi diamo, quando noi adoriamo, diamo. L'adorazione è dare, è offrire. Quando noi offriamo, e chi offre la sua vita, non ha problemi se devo offrire qualcosa di materiale. Nel vecchio patto, ogni volta che si entrava alla presenza di Dio, bisognava portare un'offerta. Era un'offesa a Dio presentarsi senza un'offerta. Era un'offesa. Era un'offesa alla presenza di Dio. Era il non riconoscere Dio. Lode Gesù Cristo. Studiamoci di presentare sempre una giusta offerta a Lui. Offerta della lode, della preghiera, del cuore, del denaro, delle primizie, di quello che Dio fa nella nostra vita. Riconoscere Lui, riconoscere Lui. Perché lo desidera questo? È il principio della benedizione. È come il discorso che ho fatto sulla fede, sul credere. Siamo noi che dobbiamo dare credito, siamo noi che dobbiamo accendere il principio della benedizione, egli l'ha già stabilito, lo dobbiamo solo, come dire, accendere noi, attraverso le nostre azioni di fede, attraverso il sacrificio della fede, dell'offerta, della lode. Dice, il suo spirito non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Come dice qua? Dice, lo Spirito Santo non era stato dato perché erano muti. Perché erano muti. Non avevano, non davano l'offerta della lode. Non c'era il sacrificio della lode. Non c'era. L'offerta è un sacrificio. Gloria a Gesù Cristo. Ed è il principio di Dio. Dai e ti sarà dato. Dai e ti sarà dato. Tu hai bisogno di ricevere dall'alto? Dai. Io sì. Dai e ti sarà dato. Dai e ti sarà dato. Dai e ti sarà dato. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. In mezzo a noi ci sono tante testimonianze gloriose su questo. Lode Gesù. Ma no, non è la serata di questo. Dico, noi per ricevere dobbiamo dare e dobbiamo imparare questa cultura, questo modo di fare. Significa cultura, significa un modo di fare. noi non possiamo ricevere se non diamo. Lode Gesù Cristo. E sempre comunque ci sarà fatto secondo la fede che noi abbiamo, che noi mettiamo, secondo la nostra fede. Sempre. Alleluia. E su questo il Signore Gesù ricorda la vedova che mise pochi spiccioli. Ora ditemi, era una questione economica o era una questione di fede là? E disse, i suoi occhi erano nella cassa dell'offerta. Ma guarda Gesù, dice che ha gli occhi sulla cassa dell'offerta. Qualche malpensante potrebbe dire, ma guarda. Uno che sospetta il male, uno che ha lo spirito immondo, maligno di questo tempo, dice, lo sapevo, è una questione di denaro. No, Dio aveva gli occhi perché voleva benedire, stava guardando, stava misurando la loro fede. Era la misura della fede quella. Sai che era una misura della fede? E il Signore disse ai discepoli, voi avete messo il superfluo, quella ha messo più di tutti voi. E tu immagina, no? In mezzo a loro c'era Matteo, e c'era Giacomo e Giovanni, Pietro e Andrea, imprenditori, avevano le imprese di pesca, quello era uno che raccoglieva le tasse, il denaro, la gabella. Dice, voi avete messo il superfluo, lei, magari si sono pure offesi un pochettino, qualcuno si è stato toccato, dice, ma come? Lei ha messo tutto quello che aveva. Lode Gesù Cristo. Lei ha messo tutto quello che aveva. Alleluia. E questa donna ancora oggi è ricordata. E noi ne parliamo. E in quanti altri incontri si parla di lei nel mondo? Cioè questa è ancora ricordata. Nel mondo spirituale, quando uno fa una cosa e diventa un eroe, verrà sempre ricordato. Sempre. Dice, molti prodigi, segni, erano fatti dagli apostoli. Perché c'era l'ambiente della fede, fratelli. Dio opera dove c'è fede. C'è l'ambiente della fede. Se noi, chi deve creare? A chi sta creare l'ambiente della fede? A chi sta a credere? A noi, fratelli, a noi. Noi dobbiamo creare l'ambiente. Noi dobbiamo creare l'ambiente. Dice, molti prodigi, segni, erano fatti dagli apostoli. Perché? C'era fede, c'era un ambiente di fede. E dove c'è fede, Dio si mostra. Vi ricordate cosa disse Gesù? Nessuno è profeta nella propria patria. Andò. Si fece vedere dai suoi e iniziarono la prima cosa a dire, non ad onorare Gesù come profeta, come qualcuno mandato dall'alto, ma dissero, ma questo, scusami, ma non è Gesù il figlio di Giuseppe, il falegname? Lo guardavano come uomo. Guardavano all'umanità, guardavano al naturale. E dice il Signore non poté fare molti miracoli. Perché non c'era fede, non lo riconoscevano. Non c'era fede, non riconoscevano Gesù come mandato di Dio l'unto. Disse Gesù ai suoi, cosa dicono le persone di me? E i discepoli iniziarono a parlare e a dire, dice, qualcuno dice che tu sei un profeta, uno venuto da Dio. Dice, voi cosa dite? E rispose Pietro, prese la parola Pietro. tu sei il figlio di Dio, l'unto, il Messia. Lode Gesù Cristo. Se non c'è la riconoscenza, se non c'è la fede, non puoi ottenere, non puoi vedere, non puoi accedere. Se noi non crediamo, non possiamo accedere alle promesse di Dio, al sovrannaturale di Dio. Quindi siamo noi che dobbiamo creare la fede dentro di noi. E come si crea? Dando credito, fiducia. Fiducia alla sua parola, alla sua persona, all'opera sua. Nella nostra vita, mostrandolo con i fatti, con le azioni, con la testimonianza. E Dio accompagnava loro, la loro predicazione, accompagnava loro, i fratelli. Poi lo dice qua. E tutti quelli che credevano erano insieme. Stavano insieme. Quelli che credevano si incontravano. Quindi è normale che noi abbiamo questa attrazione. È un'attrazione dello Spirito. Di stare insieme a coloro che credono. Io quando incontro un fratello ho gioia, una sorella, nello spirito ho gioia. Dice, ed avevano ogni cosa in comune, cioè erano arrivati a un livello di comunione che anche le cose personali non erano più personali, erano in comune. E vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento, tutti i giorni erano di pari consentimento, rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Lode Gesù Cristo. Questa era la prima chiesa. Guarda com'è partita la chiesa. È partita dai 120 sull'alto solaio nel giorno della Pentecoste. Lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo tocca la nostra vita, ecco, veniamo toccati per formare il corpo di Cristo. Perché ci viene dato lo Spirito di Dio? Per formare il suo corpo, per essere corpo di Cristo e portare la testimonianza in mezzo a noi e dentro di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo la Chiesa, noi siamo il corpo, noi portiamo la testimonianza e la testimonianza è la nostra vita accompagnata con quello che noi diciamo. Ma prima vivere la parola, vivere le promesse, vivere gli insegnamenti. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Poi continua. Poi noi vediamo nel capitolo 3 opere potenti fatte dagli apostoli. C'era fede, fratelli. Noi dobbiamo creare l'ambiente della fede nella nostra vita intorno a noi. Dio può operare, desidera operare, ma desidera operare dove c'è fiducia in Lui. Noi dobbiamo crescere nella fede, crescere nel dare credito a Dio. Lode Gesù Cristo. E rinunziare ai personalismi, agli egoismi. Oggi nella vita che stiamo conducendo in questa pandemia non solo è cresciuto la contaminazione del virus, c'è una paura che si sta diffondendo, la paura di morire, la paura poi genera egoismo. Noi invece dobbiamo imparare a essere altruisti. Come Gesù, l'esempio perfetto, altruista, ha dato se stesso. Quando la cosa peggiore è questa. Questa uccide più di tutte, la paura, l'egoismo. L'egoismo inaridisce le persone, inaridisce le anime, diventano aride, insensibili, proiettati solamente verso se stessi e nei propri bisogni, nel proprio interesse. Ma Dio, lo Spirito Santo che è dentro di noi, va oltre. Se sei toccato da questo Spirito che aleggia in questo mondo, in questo momento, noi ora stiamo attraversando questo tempo, c'è un egoismo terribile. Ognuno cerca di salvare se stesso, a pro degli altri. Quelli che si fanno vaccinare superando l'ordine, quelli che corrompono la corruzione a tutti i livelli, anche per la vaccinazione. Lode Gesù Cristo. Gesù non ci ha mostrato l'egoismo, ci ha mostrato l'altruismo. Dice, nel bene del tuo prossimo che c'è il tuo bene. Il mio bene c'è, se cerco il bene del mio prossimo. E chi è il tuo prossimo? Sai chi è il mio prossimo qua? Io mi sono qua, il più vicino. Guardate, guardate intorno. Dice, tu sei, a quello vicino a te, dice, tu sei il mio prossimo. Tu sei il mio prossimo. Dillo. Tu sei il mio prossimo. Dici, chi è il prossimo? Guardate intorno. Non guardare quelle della tua famiglia, quelle che tu ti viene facile. Dici, no, tu sei il mio prossimo. Certo. Ma guarda tuo fratello, che è vicino a te. Se ha bisogno, se ha qualche bisogno. Se ha bisogno di una parola, di una consolazione, di un indirizzo, di un esempio, di una testimonianza. Guarda. Dio provvede a noi. Questo è il principio. Dice, nel bene del mio prossimo c'è il mio bene. Lo spirito di questo mondo invece è al contrario. Dice, prima io. Prima tu. Io voglio pregare. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo fare una preghiera? Prega per il tuo prossimo. C'è una preghiera che tu faresti per te, di quelle ardente, di quelle sui tuoi bisogni, sai, Signore, tu sai questo, tu sai... Cioè, ma non lo fare per te. Falla per la persona che è vicina a te. Guarda chi è qua, guarda di qua. È così. Ognuno per un altro. Pregato uno per un altro. Prega per tua sorella. Come se fosse per te. Impara la tua preghiera, no? Il Signore, ti prego, sai come... Quelle preghiere ardente personale, fallo per tuo fratello. Lode Gesù Cristo. Vogliamo fare questa preghiera, questo tipo di preghiera? Vogliamo imparare? Signore, io ti voglio pregare per mio fratello. Quello che tu vorresti fare a me, io ti chiedo di farlo a lui, di benedirlo, di riempirlo di fede. Mia sorella, di riempirla di fede, di guarigione, di benedizione. Intervieni tu nei suoi bisogni, riempila di benedizione, riempi, Signore, di doni spirituali. Signore, grazie, perché tu sei morto sulla croce per me, ma per tutti noi. Grazie, Padre, io ti prego, intervieni tu, dagli tu, molto di più a lei che a me, molto di più a lei. Tutto quello, Signore, che tu vuoi dare a me, dallo a lei. Signore, tutto quello che hai stabilito per me, dallo a lei. Dallo a lui. Dallo. Fai questo tipo di preghiera. Prega per il tuo prossimo. Prega per il tuo vicino. Prega per i tuoi amici, prega per quello, per il tuo collega, per la tua collega, prega, intervieni, intercedi. Signore, benedici mio fratello, riempilo di ogni bene, di ogni benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Alzate la vostra voce, pregate, alza la tua voce, prega, prega, fai sentire la tua voce in alto, intervieni. Signore, benedici mio fratello, benedici mio fratello. Benedici mia sorella. Signore, benedici, Padre. Signore, quello che tu vuoi dare a me, dalla mia sorella. Eh? Ce la fai? Ce la fai? Alleluia. Prega, prega, prega. C'hai in mente qualcuno? Prega per lui, prega per lei. Hai in mente qualcuno? Prega, prega, fai sentire la tua voce. Alza la tua voce, alza la tua voce. Fai sentire la tua voce in alto. Fai sentire la tua voce, fai sentire la tua voce. Alleluia, alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Urrakatai keniosoko. Padre, intervieni tu. Benedici, benedici, benedici. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Signore, benedici, Padre. Spandi le tue benedizioni. Io ti voglio pregare, Signore, benedici tutti i fratelli, le sorelle, tutti coloro che sono collegati, quelli che stanno venendo a te, Signore, con fede, a chiedere. Io ti prego, sovvieni tu alle mancanze, ai bisogni. Apri tu le porte. Tu conosci il bisogno di ognuno. Tu conosci il bisogno delle famiglie in questo momento. In questo momento di crisi, Signore, intervieni tu, apri tu, Signore, apri tu le porte, apri tu la benedizione, apri il cielo, Signore, sui miei fratelli, Signore, sul tuo corpo, Signore, che la tua unzione, la tua ricchezza spirituale e materiale sia su tutta l'opera, su tutti coloro, Signore, che hanno fede, che dipendono da te, Signore, che la il cielo si apra, il cielo si apra nel nome di Gesù Cristo. Il cielo si apre su ognuno, Padre, a benedire, a riempire, a benedire e a riempire nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Rakatai kini osho. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Impariamo l'altruismo, impariamo a operare come Gesù. Poi abbiamo visto anche come era organizzata la Chiesa, quali erano le cose principali che facevano. Ecco, noi dobbiamo esaminare noi stessi. E una delle caratteristiche della prima Chiesa, lo vediamo qua. Capitolo 4, versetto 32. Dice: la moltitudine di coloro che avevano creduto era di un solo cuore, di un'anima sola. Non c'era chi dicesse cosa sua alcuna. Continua a raccontare questo. E versetto 35-34. Non c'erano bisogni, non c'erano bisognosi. Perché tutti coloro che possedevano poteri, case, li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e mettevano ai piedi degli apostoli, poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Vedete, la prima chiesa era fondata sul ministero apostolico e gli apostoli governavano, gestivano, la chiesa cresceva, c'era un'economia cristiana, che non è l'economia di questo tempo, ma l'economia di Cristo, che ha generato, sai che cosa? Che non c'erano bisognosi, non c'erano bisognosi materiali, ma neanche spirituali. Lode Gesù Cristo. Vedi com'era il modello della prima chiesa. C'è bisogno di attuare oggi, nella nostra vita, dobbiamo tendere a vivere in un modello del genere. Crescere per tendere. Io non prego, vi dico sinceramente, fratelli, io non prego che la situazione economica e il sistema economico attuale migliori, si fortifichi. Io prego che la Chiesa possa intervenire, perché il sistema della Chiesa, il sistema di Dio deve crescere. È dalla Chiesa che ci sarà la benedizione. È dalla Chiesa il vero, come dire, progetto di Dio. Quello noi dobbiamo pregare. Ecco perché noi dobbiamo vivere nel regno, per il regno, e testimoniare verso quelli di fuori, che cos'è il regno di Dio. Però c'è bisogno di fede, di coloro che credono e lo mettono in pratica. Lode Gesù Cristo. Signore, grazie. Io non voglio affliggere, ti devo predicare la verità è questa. Chi muore risorge. Tutto ciò che viene crocifisso, viene... Chi muore sulla croce, dice, prende la tua croce e segue. Tutto ciò che faremo morire risorgerà eterna, spirituale. Tutto ciò che di materiale noi facciamo morire diventa spirituale. E stiamo parlando della natura carnale, delle cose spirituali, delle azioni spirituali. Lode Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo e ti preghiamo. Benedici l'opera. Signore, che l'opera tua possa crescere nella cultura tua, della tua parola, del tuo governo, dove ci possano essere guarigione, liberazione e opere potenti nel nome di Gesù Cristo. Non ci sono opere potenti se non c'è fede. Se non c'è la capacità di credere, di rinunziare, non ci possono essere opere potenti. Se c'è egoismo, non ci può essere, è difficile. E se c'è, e uno non lo riconosce, non ci sarà per sempre. Che a volte il Signore parla, fa vedere, mostra, ma uno non comprende ciò che il Signore vuole fare vedere. L'egoismo non porta al regno. L'altruismo di Dio porta al regno di Dio. L'altruismo come Gesù, altruista. Dio ci benedica nel nome di Gesù Cristo. Vi voglio bene. Pace a tutti.